Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. 4? No, 4, sì, 4 aprile del 2026, il giorno prima di Pasqua, la vigilia di Pasqua. Fabrizio Marketing, Tolvei Simona, Leonardo De Luca, un grande saluto a tutti quanti voi, così come Matilde Carlink e tanti altri, anche Mitico Giaco, number one. Allora, che cosa è successo sui giornali? Presto detto, perché ieri la Meloni, senza dire assolutamente nulla ad alcuno, pare che abbia avvertito soltanto il Presidente della Repubblica, ma devo dire la verità, dà il senso un po' dell'urgenza di quello che ha fatto, prende e se ne va a fare un giro per i paesi arabi che ci forniscono gas e petrolio. Shock Energia è il titolo del Corriere della Sera. Meloni vola nel Golfo. In realtà lei voleva andare anche in Kuwait, ma gli hanno detto i kuwaitiani: guarda, non venire da noi perché qua è un tale casino, arrivano le bombe, non siamo sicuri, non siamo in grado di garantire la tua sicurezza. Vai in Arabia Saudita, da Bin Salman, vai dagli Emiratini. Lei ha un grandissimo rapporto, non lo scrivono i giornali, ma lo so, con l'emiro di Abu Dhabi. Matilde Carlino, grazie per il tuo badge. E poi va in Qatar, dove in realtà i problemi veri del Qatar sono che le loro infrastrutture gliel'hanno bombardate gli iraniani, quindi è un bel casino. Il punto sostanziale è che, guardate, l'ho letto, forse era come sempre nel pezzo di Verderami, intervista, sì, forse era un pezzo di Verderami, mi sembra di Verderami. Qua tutti ci riempiamo la bocca, andiamo insieme, l'Europa unita, tutte minchiate, sono tutte minchiate, perché dal punto di vista energetico l'Europa è stradivisa per le scelte che arrivano dal passato. Vi faccio un esempio: il nucleare francese rende i francesi un gigante in Europa per la possibilità di fare energia elettrica attraverso delle centrali che sono state ammortizzate negli ultimi 50 anni e che non dipendono ovviamente da materie prime che devono prendere dal Golfo. Gli spagnoli, nonostante le minchiate che si raccontano, non sono indipendenti per il fatto di avere tantissima energia fotovoltaica, il che voglio dire per loro è anche un pochino più semplice che per noi, vista la configurazione del loro paese, ma anche e soprattutto perché hanno investito per primi sui grandi rigassificatori e quindi per primi hanno fatto contratti di lungo periodo per il gas liquido. Non sono un esperto di energia, l'ho letto dalle poche persone che di queste cose se ne intendono. Uno di questi, ciao, mi dico Carlo, Carletto, amico mio. Uno di questi è il responsabile, pensate un po' voi, dell'energia di Calenda, che si chiama Zollino, che è veramente un professore, mi sembra, di Padova, che sull'energia vi racconta tutte le cose come avvengono veramente. Quindi il punto fondamentale è che ogni paese fa per cavoli suoi. Vi faccio un esempio, sempre che ho letto oggi nelle retroscene dei giornali. Ma secondo voi la barca, la nave che è passata ieri per lo stretto di Hormuz, una sola, che aveva una bandiera non, mi sembra, maltese, ma che sostanzialmente era una barca francese, è passata da là perché? Perché Macron ha fatto un accordo bilaterale ovviamente con gli iraniani, gli ambasciatori, sui servizi segreti, chi volete, ognuno si fa giustamente gli affari suoi per l'indipendenza energetica del paese. Ecco perché il senso della Meloni di andare nel Golfo, dove ha dei rapporti favolosi, beh, insomma, è un senso per dare indipendenza energetica eventuale se questo paese, come tutti gli osservatori dicono, nei prossimi mesi, come tutta l'Europa, dovrebbe soffrire della scarsità di materia. Ormai non si parla soltanto di prezzi, ma di scarsità di materia prima derivante da questa guerra che, voglio dire, ha le sue ragioni per la follia dell'autocrazia iraniana, ma bisogna cercare di capire dove va a finire, evidentemente. Massimo Giannini è fantastico. Oggi, anche per il fatto che la Meloni si va, cioè la Meloni va in Arabia Saudita, è una cazzata. Va in America, è una fascista. Va in Russia, è una putiniana. Va da Zelensky, beh, insomma, l'hanno già fatto Conte e Draghi. Va in Spagna, beh, ma Sanchez c'ha i problemi, non lo direbbe mai. Va in Francia, a litiga con Macron. Cioè, non c'è una cosa. Io voglio dire, francamente, per esempio, la conferenza stampa della Schlein, io non adoro la Schlein, il giorno dopo la vittoria al referendum, loro, di fatto, l'ho trovata una conferenza stampa sobria. Cioè, un osservatore non può trovare nell'altro, e sto parlando della Schlein, soltanto cose negative. Mentre è straordinario quando tu leggi Giannini, Giannini è fissato su due cose, sulla Meloni, perché lui ha una specie di poster della Meloni appena si sveglia la mattina, la Meloni, e così si incazza di prima mattina, e poi è fissato con i giornalisti. E Giannini oggi riesce a scrivere in un'intervista in cui non serve, non dice ovviamente della Meloni il peggio possibile, fa il seguente inciso nel pezzo di oggi di Repubblica. Ieri la Meloni ha detto che andava nel Golfo e dava rassicurazioni quindi sul suo viaggio e sulla tenuta del governo al solito TG amico. E qui però si apre tutto un altro fronte. Ma porca di quella puttana, che il Presidente del Consiglio rilascia una dichiarazione in cui dice che va nei paesi del Golfo e che non c'è un rischio di fine di questo governo e che la legislatura la finiscono, e lo dia al TG1, beh, forse dai tempi di De Gasperi, no, De Gasperi no, ma dai tempi di Andreotti in giù, sempre e comunque il TG1 veniva considerato non solo il telegiornale governativo, ma il telegiornale più istituzionale. Lo dico contro l'interesse, insomma, della mia bottega, perché il TG5 da quando è nato è altrettanto istituzionale. E lo dico, caro Giannini, per quanto è rosicato a questo punto, quando la Meloni se n'è andata dal tuo amico Enrico Mentana, che fa un telegiornale molto più equilibrato di quelli che sono i programmi che normalmente si vedono alla 7, che fanno bene essere disequilibrati visto gli ascolti che riescono a fare. Allora, questa cosa che ogni volta è il TG amico, è il giornalista inginocchiato, è lo scendi letto, avete rotto veramente le scatole, perché questa specie di superiorità morale per cui se la Meloni dà un'intervista al TG1 di Chiocci, quello è un TG1 al solito TG1 amico, detto così, no, come stando al bar del Pigneto, beh, vabbè, mi sembra una roba che dimostra soltanto, come posso dirvi, l'invidia, la grettezza di questo giornalismo che se la prende non con le idee ma con le persone. Una cosa pazzesca, pazzesca. Comunque la cosa vera è che l'altra vera cosa che ha detto in questa intervista al TG1 è che non ci pensa proprio di fare un rimpasto. Nel frattempo mettono al ministro del turismo questo Mazzi, che era già sottosegretario della cultura, un signore che da Sanremo ad altre ha sempre fatto, diciamo, il manager culturale. Nessuno se l'aspettava, c'era chi diceva che andava Urso, cioè chi, insomma, ha messo una figura da un punto di vista politico non così evidente. L'altra cosa fondamentale riguardo la guerra è questa vicenda degli iraniani che colpiscono due aerei, un F-15 mi sembra, due aerei importanti americani. E peraltro uno dei piloti di questi aerei non è stato salvato dagli americani, perché dovete sapere, l'ho capito oggi sui giornali, che quando viene abbattuto un aereo americano come nei film, poi c'è tutta una specie di ricerca, rescue and save, and, come era, rescue and search and combat, perché si chiama combat, rescue and search, quindi combat, Rescue and Search, che sa che SARC, perché quando cade un pilota, dai tempi del vicepresidente, ve lo ricordate, quello americano, come si chiamava, McKay, da quei tempi lì, quando cade un pilota lo torturano, lo tengono in Vietnam, lo tennero 6 anni il vicepresidente degli Stati Uniti, cioè stiamo parlando di cose terribili che avvengono a questi piloti che vanno a finire nelle mani sbagliate, e quindi c'è sempre un bombardiere con degli elicotteri che sono a ricerca di questa persona e non hanno trovato uno dei due piloti che si sono persi, uno invece l'hanno recuperato. Allora, il punto sostanziale di questa vicenda è che con l'abbattimento di due aerei americani si è gridato giustamente al fatto che col cavolo che gli iraniani hanno perso la guerra, sono ancora fortissimi, hanno delle antiaeree pazzesche, e questa cosa l'hanno fatta con dei sistemi americani a infrarossi che non sono analizzabili dai radar, tutte le cose che vi potete aspettare. Però poi se tu leggi questi articoli, mi sembra che quello di Cremonesi lo mette in maggiore evidenza rispetto agli altri, ogni giorno questi fanno 100, 200 raid aerei in Iran e in territori pericolosissimi. Scusatemi, la notizia non è l'abbattimento di aerei, certo che è la notizia, adesso sto scherzando, ma che con tutti questi raid soltanto due li hanno fatti secchi, il che rende però la cosa durissima per il commander in chief Trump, che fa finta che ha vinto la cosa, Fred Flintstone, brava, che fa finta che ha vinto la roba, che non c'è battaglia, che gli iraniani sono resi al suolo. Cioè, io se fossi lui sarei un po' più prudente nelle dichiarazioni, perché è bello stupire i borghesi positivamente, positivamente, non negativamente, perché voglio vedere cosa succede se mai arriverà una foto di questo pilota nelle mani degli iraniani. Potrebbe essere una roba devastante per l'opinione pubblica americana, però insomma sul fronte della guerra stiamo lì appesi a capire che cosa davvero sta avvenendo in quella parte del mondo. Nel frattempo il problema serio è quello economico, perché ogni giorno in più ovviamente c'è un tema, perché il tema nasce dal fatto che c'è una legge della domanda e dell'offerta molto banale: se c'è la domanda sempre uguale, anzi in crescita, e l'offerta diminuisce, l'offerta di petrolio e di gas, i prezzi salgono. Questa cosa da Adamo Smith l'hanno un po' capita tutti. E il punto di questa vicenda è che un quinto dell'offerta passa dallo stretto di Hormuz e ben di più passa dalle raffinerie e dalle zone nel Golfo. Se questa roba si blocca, i prezzi salgono e il rischio anche che molte cose si possano fermare. Oggi era molto interessante un pezzo, per esempio, sull'aviazione civile. Dovete sapere che il cherosene per gli aerei è fatto in gran parte in quell'area del mondo, e quindi il rischio che quello possa nei futuri mesi, diciamo a settembre, non prima di settembre, diventare un problema è una cosa che i giornali, in maniera un po' allarmistica, stanno già mettendo in evidenza oggi. Però tutta questa cosa ha a che vedere poi con i conti pubblici italiani. Dovete sapere che l'Istat ieri rivede i dati dei conti pubblici italiani, quelli che Giorgetti con tutti i modi voleva che arrivasse al 3% la differenza tra il deficit e il rapporto tra il deficit e il PIL, cioè quanto spendiamo indebitandoci e quanto produciamo, e pare, secondo i calcoli, che però dovranno essere aggiornati anche il 22 aprile, che questo deficit sia al 3,1%, cioè sono stati rettificati circa 1 miliardo 950 milioni rispetto all'ultima analisi, ma non una rettifica sufficiente a rendere l'Italia virtuosa, perché sarebbe virtuosa solo se arriva al 3%, invece siamo al 3,1%. E cosa succede se l'Italia è virtuosa? C'è questo paradosso dei nostri trattati cretini, lo disse Prodi, e cioè questi trattati stupidi, siccome hanno fatto entrare in procedura di infrazione l'Italia perché fece un botto di deficit con i governi precedenti, non con l'attuale, con i precedenti, quindi siccome con i precedenti hanno fatto un botto di deficit, gli hanno messo una procedura di rientro dal debito, e questa procedura di rientro dal debito ti tengono i fucili puntati, non puoi spendere un euro, quindi per colpa dei precedenti governi oggi noi siamo sotto osservazione. Questa osservazione non finisce perché non siamo riusciti ad arrivare esattamente al 3, quindi non possiamo fare baldoria, mentre in questi anni Francia e Germania faranno deficit al 5%, molto superiori al trattato di Maastricht. Cosa ci insegna questa cosa? Che le scelte del passato arrivano all'oggi, che i commentatori di Repubblica e dei fenomenali dei giornali che dicono l'economia italiana non tira qua e di là, eccetera, poi si dimenticano di dire che gran parte di quello che noi oggi abbiamo è eredità delle cazzate fatte nel passato, bonus buttati nel cesso e deficit che oggi dobbiamo recuperare. Però c'è un ultimo elemento che io consiglierei di comprendere ai nostri amici della destra, cioè fare deficit per far minchiate, investimenti, sussidi a destra e manca, bonus a destra e manca, come dimostrano tutti i governi passati, non serve a una ceppa se non a indebitare i nostri figli. Quindi stiamo sempre attenti a come usiamo questi eventuali soldi che ci arriverebbero dal possibile margine in più, perché l'idea e la tentazione di aiutare gli amici degli amici come categoria è forte in qualsiasi politico. Bisognerebbe pensare sempre in maniera accurata che il deficit vuol dire debiti che arrivano sui nostri figli. Comunque questa situazione economica è grave. Banca d'Italia, che è specialista nei conti, dice che addirittura c'è un allarme sulle Repubblica di Banca d'Italia per i conti, più che per i conti, per il PIL, cioè i conti. Non c'è più nessuno che dice che questo è un governo spendaccione, né Banca d'Italia né i giornali, ma il punto sostanziale è che il PIL l'anno prossimo, del 26, dovrebbe essere dimezzato proprio per l'aumento dei prezzi dell'energia e soprattutto la difficoltà di esportare in quelle zone in cui proprio oggi la Meloni è andata. Due o tre cosette. La prima è questa cosa di primaria del PD è diventata una telenovela, perché adesso si è svegliato Prodi, si sveglia dal suo letargo, anzi letargo mica tanto, e dice: le primarie sono una cazzata, non bisogna farle. E ovviamente gli risponde Renzi: invece le primarie sono fenomenali, con 3 milioni di persone che eleggeranno il prossimo candidato leader della sinistra, vinciamo le elezioni. Lui dei 3 milioni controlla sì o no 30.000 persone, evidentemente. Stupendo, Renzi. È come la mosca sul naso dell'asino, come disse un vecchio socialista che si chiama Nenni. Lasciamo perdere che cosa faceva la mosca sul naso dell'asino, cioè diceva: sono io che guido la strada, mentre è l'asino che la guidava. Vabbè. E sulle primarie, quindi, Prodi dice che è una minchiata, Renzi dice che si fa bene, e lì stanno facendo un gran casino. Ancora non hanno deciso chi è il loro leader, però sono molto bravi a criticare evidentemente questo governo. E facciamo le secondarie, dice Rosario Scialaba, sei un genio, le secondarie sono queste. E la seconda cosa, che due altre cose che vi segnalo, due cose diciamo di economia divertenti, tre cose di economia. La prima è le nomine del governo, perché qui oggi sul Fatto leggo che traballerebbe il numero uno di Finmeccanica, il professor Cingolani, uomo che fu più o meno piazzato da Tremonti, adesso sto esagerando, perché era lui che si inventò l'Istituto Tecnologico di Genova, dove Cingolani, io lo conobbi, ed aveva delle intuizioni geniali su intelligenza artificiale, la robotica. Poi dopo fu chiamato da Profumo, pessimo amministratore di Finmeccanica, come Chief Technology Officer di Finmeccanica, e poi fu mantenuto, nonostante fosse un uomo suo, dalla Meloni come amministratore delegato di Finmeccanica. Era stato anche ministro dell'ambiente durante i periodi del della guerra, Cingolani. Persona ovviamente molto preparata, molto per bene, fuori dai giri, però pare, secondo il Fatto, che stia traballando, e le possibili alternative dicono Folgero, che oggi è l'ottimo amministratore di Fincantieri, che qualcuno dice che da Fincantieri dovrebbe andare a Finmeccanica, alcuni dicono che potrebbe essere l'amministratore delegato di Rheinmetall, la società tedesca che ha in Italia importanti fabbriche, e anche lì è un secondo nome. Terzo nome potrebbe essere Mariani, che forse è il nome che avrebbe più senso, sempre che voglia cambiare l'amministratore delegato, perché l'ex direttore generale, fatto fuori perché litigò un po' con Cingolani, questo dicono le gole profonde di Roma, e che oggi è diventato amministratore delegato dei missili del gruppo Finmeccanica e British Aerospace, che si chiama MBDA, non mi ricordo, sembra la sigla di una droga. Comunque, insomma, sulle nomine ci sarà molto da vedere nelle prossime settimane. Ultime due cose un po' più divertenti, una bella e l'altra diciamo negativa. Bella, beh, insomma, la pagina Osanna Visconti oggi, la grandissima Osanna Visconti, perché l'ho letta sul Corriere della Sera, e questa straordinaria imprenditrice artigiana, ed è il senso di questa Italia, che prende le foglie di bambù e con le sue mani fa delle straordinarie opere di bronzo, che lei dice non sono opere d'arte, sono lavori artigianali che possono servire tutti i giorni. Il candelabro suoi stupendi, insomma, il racconto di un'eccellenza italiana vera, non le pippe al solito, come invece abbiamo visto per mesi quando Farinetti fece la sua iniziativa a Bologna col comune di Bologna e le cooperative. 25 milioni leggo oggi sul giornale, 25 milioni di perdite in 5 anni, un disastro dal punto di vista economico. L'artigiana che attraverso la sua genialità si inventa una cosa che nelle case più fiche ci deve essere del mondo, e dall'altro quello che invece si mette con le cooperative, il comune di Milano e di Bologna, per fare la grande Disneyland del cibo, che in 5 anni brucia 25 milioni, una roba pazzesca. Il flop di Farinetti è il grande successo di gusto e di artigianalità della Visconti. Non che l'uno sia contro l'altro, ma sono due prototipi, due archetipi del saper fare italiano, diciamo, saper fare, in un caso saper fare, l'altro saper organizzare, diciamo, gli amici del proprio circoletto Vertovene. Ci vediamo domani, come sempre, a Pasqua. Auguri a tutti quanti voi. Ciao.